è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Gigi D'Alessio, quello che si è consumato ieri sera a Piazza del Duomo. Caro Parenzo, come stai?
Bene, qui Parenzo da Genova, lì Cruciani?
Da Milano, sì, diluvio a Milano. Allora, ti dico subito una cosa, come si fa solo lontanamente a pensare di organizzare un concerto a Piazza del Duomo, nella Milano da riconquistare, sì, con Gigi D'Alessio? Persone che io apprezzo tantissimo, ma è un'altra cosa rispetto a Milano. Cosa c'entra rispetto a Milano? Lo dico davvero con grandissimo rispetto, ma cosa c'entra rispetto a Milano? E poi una volta che lo organizzi, lo porti a termine. Non è che poi succede il patatrac.
Non ho capito, ma tu avresti invitato i legnanesi, non ho capito.
No, cioè, ma è normale, fai un concerto a Piazza Duomo per Milano con Gigi D'Alessio, ma che voti ti può portare Gigi D'Alessio? Se un concerto è tutto da dimostrare, ti deve portare dei voti, ma non è che inviti Gigi D'Alessio. Tant'è che le persone che erano presenti lì a Piazza del Duomo ieri sera erano venute da tutta Italia per sentire Gigi D'Alessio, cioè della Moratti. Se ne fottevano altamente.
E dramma Moratti, non dramma
D'Alessio. Sì, dramma D'Alessio, nel senso dramma Moratti, per carità, poi ci sono state le minacce, eccetera, anche se c'è un'altra versione che ti farò ascoltare, una versione non del tutto peregrina. Intanto Formigoni ieri sera sul palco.
Chi va sul palco a dire che D'Alessio non c'è?
E chi gliel'ha detto che D'Alessio non c'è? Lo sa lei?
Governatore, ma allora c'è o non c'è?
Non lo so.
Non sono mica io che mi occupo di cantare.
Questo è Formigoni, poi sentite i fan di Gigi D'Alessio arrabbiatissimi.
Gigi, vogliamo Gigi, vogliamo Gigi.
Doveva essere qua per noi fan, che siamo qui da oggi pomeriggio. Gigi, Gigi, Gigi.
Sono degli stronzi, se non se ci vengono qua senza che c'è il rappresentante.
Viva Letizia Moratti, schifo.
Dalle 8 di stamattina che ho il pensiero che c'è Gigi stasera.
Dramma Moratti ieri sera. La gente era venuta per sentire, ascoltare, vedere Gigi D'Alessio.
Che meraviglia, questa Zanzara è una bella trasmissione, bravo. Bellissima,
allora,
mi piace,
senti,
molto.
A un certo punto Iva Zanicchi, sì, dice: abbiamo Gigi D'Alessio al telefono.
Oh sole mio. Oh, no, un momento. Abbiamo Gigi D'Alessio al telefono. Aspetta.
E poi era Gigi D'Alessio con Red Ronnie. Cose da pazzi. Senti la russa a un certo punto, dice: Gigi, torna se vinci.
Ciao Gigi, allora una promessa: se la Moratti vince, la settimana dopo grande festa con Gigi D'Alessio e Van de Frost.
Van de Frost, diceva, Van de Frost.
Era l'entusiasmo.
È Van de Frost in realtà.
Fatto prendere dall'entusiasmo. E la Zanzara anche con Crociani.
Stracquadario, Gigi D'Alessio minacciato dalla sinistra. In realtà lui ha detto anche dalla Lega.
Ma questi intervengono tutti adesso.
Senti.
Io farei subito, convocherei il comitato della parlamentare per la sicurezza, il COPASIR, subito.
Minacciato dalla sinistra, in realtà anche dalla Lega sembra. Comunque.
Minacciato, dalla sei grandioso.
Gigi D'Alessio ci ha telefonato in diretta, la telefonata è stata trasmessa, e ha detto di aver ricevuto minacce sulla sua pagina di Facebook da sinistra. D'altra parte, sono alcuni giorni che tutte le pagine delle persone che lavorano intorno alla Moratti sono fatte oggetto di una vera e propria tempesta mediatica.
Beh, ha omesso una cosa fondamentale, forse c'è stato anche lo zampino della Lega. Comunque,
il fuoco amico della Lega, diciamo.
Va bene, a proposito di altre versioni però, Maria Teresa Meli, questa mattina Omnibus: se Berlusconi fosse stato forte, fosse stato, diciamo, in sella, pienamente in sella, Gigi D'Alessio sarebbe andato a Milano strisciando. Sentite.
Ci sono dei segni evidenti poi del fatto che tutto stia andando male, il fatto che D'Alessio non vada al concerto. Con Berlusconi potente e imperante, col cavolo che D'Alessio rifiutava di andare al concerto, anzi ci sarebbe andato strisciando.
E questa interpretazione non è del tutto sbagliata.
Interessante, interessante.
Come andiamo? Perché ho un ospite qui che scalpita.
Ce l'hai in studio?
No, no, non è in studio perché sta facendo, come è normale che sia, campagna elettorale in queste ore. Direi di farti sentire, di fare sentire a tutti, adesso non lo trovo più naturalmente, Berlusconi di oggi naturalmente. No, Berlusconi di oggi è strepitoso, perché dice: ho parlato della questione di giustizia con tutti i presidenti. Sentite.
Tutti.
Francesco Bei, La Repubblica. Presidente, con quali altri leader oltre Obama ha parlato di queste vicende italiane?
Con tutti.
Con tutti quelli del G8?
Non qui, ma anche prima. Ho ritenuto mio dovere informarli di quella che è la situazione in Italia, per cui è scandaloso che voi non vi scandalizziate di fronte a 24 accuse cadute nel nulla e continuate invece a sopportare, ad amplificare queste accuse quando avete avuto per 24 volte la prova che le accuse erano infondate. E quindi mi permetto di dire: vergognatevi.
Bene, Frattini dice: le sue parole dimostrano sofferenza, ma queste sono cose che sapete per chi ha seguito le notizie oggi. 800 24 00 24, questa è La Zanzara, in collegamento non so da dove, in macchina, in piena campagna elettorale, Mario Borghezio.
Buona Padania ancora, dalla Val d'Aosta.
Ancora,
buona Padania.
Che sta a fare? Mica si vota in Val d'Aosta, Borghezio. Che
no,
sta?
No, però avevo degli impegni con il nostro movimento. Noi, come sapete, siamo presenti anche nella Val d'Aosta, che io considero un po' una mia seconda patria, perché ho trascorso degli anni bellissimi nella giovinezza. Quindi quando i valdostani chiamano io accorgo.
Scusi Borghezio, ma lei abbandona il campo oggi?
No,
è benedetto.
No, perché questa sera mi sono tenuto a contatto. Sono delle buone notizie, mi risulta anche una rimonta della Moratti.
Vabbè,
e questo
fa
molto piacere.
Cioè, questo vedremo.
Solo a lei risulta. Siamo molto vicini, quindi
solo a lei risulta, però Borghezio.
Soprattutto oggi mi sono tenuto in contatto con un coraggioso commerciante,
sì,
ed esponente leghista di Milano,
che ha fatto
sera, la notte scorsa, Giuseppe Maiocchi, a cui rivolgo anche un saluto.
Che ha fatto questo commerciante?
Esprimo la solidarietà, che è stato pestato da personaggi appartenenti, credo, all'area dei centri sociali mentre appiccicava i manifesti pro-Moratti.
Vedremo.
Della Lega.
Vedremo.
Quindi un saluto e un incoraggiamento a lui e ai volontari verdi, che stasera torneranno naturalmente prima dell'ora.
Torneranno a figgere i giorni di manifesti, certo.
Appiccicheranno nuovamente i manifesti, perché i volontari verdi non si fanno certo intimidire dai delinquenti dei centri sociali.
Benissimo.
Certi delinquenti dei centri sociali.
È ancora tutta da verificare questa storia.
No, non è verificata, perché c'è già una denuncia,
sì,
c'è un'indagine,
appunto,
c'è un'indagine dei carabinieri.
Lei
sono stati, mi pare, già identificati.
Indagini padane.
Idee molto precise. Anzi, chi volesse dare la sua solidarietà a questa persona nota, perché
molto
siamo tutti un
signor Borghezio, scusi, lei che di solito
è un episodio che ha difeso il suo lavoro,
certo, no, per carità, ma le aggressioni,
questa aggressione può anche darsi che abbia delle connotazioni più criminali che politiche, perché
le aggressioni sono sempre da condannare.
Uno di quei gioiellieri che hanno dovuto difendere il proprio lavoro con la pistola in mano. Quindi,
scusi un attimo, signor Borghezio, ma io voglio capire una cosa. Ma lei Gigi D'Alessio l'avrebbe invitato? Io no, lei?
Io non sono un fan di Gigi D'Alessio, avrei invitato molto più volentieri Van Destrosse.
Appunto, non era meglio,
che è una figura popolare, quindi...
Ho capito, ma a Milano, tra gli elettori...
Il PDL l'hanno voluto invitare e avranno avuto le loro buone ragioni. Avranno avuto, come si dice a Genova, la loro convenienza.
Ma fosse stato per lei, col cavolo che lo invitava. Ma
io ho altre simpatie, ma tutti i gusti sono gusti. Ecco.
Pino Daniele, ad esempio. Pino Daniele.
È un cantante, però è un cantante etnico che diffonde la lingua e la cultura napoletana,
etnico.
E da questo punto di vista ha tanto di cappello.
Scusi, però non è cantante etnico, ha una caratura nazionale Gigi D'Alessio, non è
Sì, però cercherò di diffondere una cultura identitaria napoletana, e da questo punto di vista è anche simpatico. Io preferisco la mia cultura.
Ha accusato la Lega, comunque, ha accusato la Lega di averlo insultato.
Era mal informato, chiaramente, era mal informato, perché dalla Lega non è arrivato proprio nessuno. Anzi, io so che i leghisti che, insomma, che ci rappresentano hanno detto ben contenti, facciamo il duetto, eccetera. Forse, diciamo, come duetto magari non era il massimo, però.
In che senso non era il massimo?
Perché non sempre i politici sono anche dei cantanti eccezionali. Quindi,
ma una volta però, mi ricordo che voi ve la prendevate con Gigi D'Alessio, perché poi fu prosciolto da qualsiasi cosa, ha avuto, pare, anche dei contatti con la Camorra, per anni ha cantato Perché costretto con boss della Camorra, non è proprio un personaggio a voi
ma
vicino.
Ma io non vorrei che queste minacce le arrivassero proprio da quegli ambienti lì, perché sappiamo benissimo la battaglia che si sta svolgendo e che cosa c'è dietro all'amministrazione napoletana.
Scusi un attimo, Borghezio, ma porta voti, avrebbe portato voti Gigi D'Alessio a Piazza del Duomo, mi dica la verità.
Questo non lo potremmo sapere né lei né io, perché non avendo fatto il concerto.
Così, è intuito.
Però per festeggiare, io sono convinto che fra una settimana si festeggerà, quindi se l'hanno invitato, io andrò ad applaudire soprattutto Vandes Ross, se lo invitano e se lo fanno cantare, ma prenderei volentieri l'entusiasmo di strappare Milano ai fautori della moschea
vabbè, questo non c'è bisogno di aspettare.
Arriverei ad applaudire anche
Gigi D'Alessio. Anche Gigi D'Alessio.
Comprerebbe
persino?
Comprerei persino i CD dall'entusiasmo.
Allora, dovessimo vincere a Milano, comprerei un CD di Gigi D'Alessio.
Se me li hanno in licet in sanire, quindi diventerei anche un fan di D'Alessio se necessario, sarebbe già un bello sforzo.
Certo, per lei è uno sforzo enorme, insomma, sarebbe. Allora, traffico, torniamo tra un attimo. Siamo qui, la Zanzara. Sono un uomo libero, da domani 800 24 00 24, il collegamento dalla Val d'Aosta. Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Davide Parenzo, il collegamento da Genova. Oggi siamo veramente in tutto il territorio nazionale. Caro Borghezio, sa qual è, secondo me, Davide, la vera notizia di oggi, drammatica, drammatica, è la morte del turista americano a Napoli, che è stato aggredito al porto, ti ricordi, no? Appena sceso dalla nave, morto. È ufficialmente morto. Borghezio, ha capito? Ma
è una macchia sul nostro paese. Io credo che
cioè andare a Napoli si rischia andare a Napoli.
Io dico che bisogna fare in modo, chiunque vinca le elezioni, che è privo degli impegni, di darsi da fare, perché queste cose non succedono più.
Ma succedono più a Napoli?
Non succedono più in tutte le zone, purtroppo molto estese del meridione, in cui il turista viene trattato come un obiettivo da rapinare, da colpire, e questo succede purtroppo in molte zone. Non a caso questo sud bellissimo che potrebbe essere la nostra Florida, in realtà viene scartato da molti tour turistici internazionali, di questo ci dobbiamo rendere conto.
Cioè, ma scusi, oggi arrivare a Napoli...
Un grande impegno per chi si aspira difendere la città di Napoli e la sua vocazione turistica. Certo, grazie a Dio queste cose al nord non succedono.
Adesso questo è un po' da dimostrare, diciamo, anche.
Scusi un attimo, dunque oggi arrivare a Napoli per un turista americano, per un turista così, è un pericolo, meglio non andare?
Meglio andare a Napoli e farsi stare ben attenti, andare anche a Napoli.
Con la scorta,
Io dico che qui a Padania abbiamo delle attrattive turistiche più sicure, delle città più sicure.
Cioè, con la scorta, quindi, lei che cosa consiglierebbe a un turista americano? Di andare
A un turista americano di stare molto accorto.
Quello sì, quello.
Non viaggiare, non circolare nelle zone più pericolose.
Ma qui non basta le zone pericolose, questa era arrivata al porto, è sceso dalla nave e l'hanno aggredito, non è questione di zone pericolose.
Probabilmente non è proprio una zona così tranquilla. Di stare molto attento, però di sperare, perché...
Di pregare,
Sperare, perché capiremo questo paese... E grazie alla spinta, essendoci anche, grazie a Dio, finché dura un ministro degli interni come Moroni e tante cose anche.
Scusi, oggi un turista,
io la prepotenza mafiosa è destinata a divenire, ad arretrare.
Scusi, perché... Borghezio, ma oggi un turista che arriva deve pregare e basta, diciamo la verità.
Oggi un turista straniero che arriva deve stare molto attento.
Quando
va in certe zone del paese deve stare molto molto attento.
Scusi un attimo, sbaglio, Mladic, no, che è stato arrestato. Sì. Per voi è un patriota?
Ma i patrioti sono sempre patrioti. Quando commettono degli errori gravi, io non ho visto le prove, so che il Tribunale Internazionale lo accusa di crimini.
Beh, genocidio, Srebrenica e tutto.
Genocidi, eccetera.
Lei non ci crede?
L'ha fatto il signor Mladic?
Io sinceramente penso che Mladic sia oggetto di accuse politiche.
Cioè, perseguitato, dice lei?
Certamente, solo dopo che mi dimostrino carte alla mano e testimonianze attendibili alla mano che sia veramente tale. Però lei sa che in molti posti, Vaticano compreso, viene accolto a braccia aperte un vero criminale come Mugabe, però nessuno va ad acchiapparlo.
No, scusi un attimo, lei
lo ospiterebbe in Padania?
Cioè, lei lo accoglierebbe Mladic in
Padania? Io Mugabe neanche da parlare. Mugabe, no, perché
è Mladic,
un politico in Padania, glielo darebbe.
E Mladic, fino a prova contraria, lo considero un
patriota serbo.
Un patriota serbo è una persona che forse, sottolineo forse, è oggetto di accuse
di persecuzione politica. Di persecuzione
politico in Padania?
Accuse non provate, beh, insomma, il genocidio a Srebrenica non è proprio un'accusa non provata, signor Borghezio.
No, l'eccidio c'è stato, bisogna vedere quali responsabilità Mladic e quali sono le situazioni oggettive. Sa quando ci sono le guerre civili? E allora facciamo una bella inchiesta sugli eccidi. Cioè, come mai hanno fatto l'amnistia per gli atti? Ha fatto l'amnistia per gli eccidi del post luminoso aprile 45.
Dunque, secondo lei non va condannato Mladic?
Beh, sì.
Sarebbe meglio liberarlo e fare un'amnistia anche per i crimini serbi?
No, io dico che sarebbe bene fare un processo equo e non e possibilmente che i viti non fossero sempre processati dai vici.
Cioè l'AIA è una farsa, il Tribunale dell'AIA è una farsa.
Io ho la stessa fiducia del Tribunale dell'AIA che posso avere per quelli che dopo 5 anni e mezzo dalla mia aggressione non hanno ancora cominciato il processo.
Cioè, lei non ha nessuna fiducia? Non ha alcuna fiducia?
Poco sopra lo zero.
Scusi un attimo, ma lei è ancora convinto che i serbi sono stati quelli che hanno fermato l'avanzata islamica in Europa?
Io sono convinto che sarebbero potuti essere quelli che fermavano l'avanzata islamica in Europa e non li hanno lasciati fare.
Dunque non l'hanno lasciato fare. Mladic non l'hanno lasciato fare, vabbè. No, vabbè, ma queste sono...
Ma hanno passato i musulmani per le armi.
I serbi, tra cui Mladic, insomma.
I serbi.
Milosevic, Mladic, il criminale Milosevic.
I serbi compreso Mladic, dunque.
Non escluso
Mladic, no, per carità.
Ma io ho un giudizio politico.
Certo,
politico,
no, per carità.
Se Mladic mi dimostrano che è stato un criminale di guerra, come tutti i criminali di guerra, va condannato.
Scusi un attimo, Borghezio, però le voglio chiedere una cosa in conclusione. Poi ci vedremo a Strasburgo tra qualche giorno. E la cosa è questa: il trasferimento.
Io cercherò di andarlo a trovare, comunque, come ho cercato di fare per Biroso, cercherò di andarlo a trovare. Questi tribunali internazionali non sono così democratici, perché quando ho chiesto di andare a visitare.
Scusi, lei dove vuole andare a trovare?
Ovunque sia.
Ma non è proprio una brava persona, diciamo,
il Tribunale Internazionale di poterlo andare a trovare.
Ovunque sia raggiungerò Mladic.
Ovunque sia, volentieri lo andrò a trovare.
Benissimo.
Vabbè.
Possiamo accompagnarla noi della Zanzara.
Ben volentieri, perché
facciamo una bella missione, la Zanzara insieme a Borghezio sarò lieto
di commemorare il vostro coraggioso patriottismo, perché prenderete eventualmente la prima raffica, dopodiché magari io riuscirò a ripararmi. Se disgraziatamente doveste prendere la prima raffica, sappiate che potete contare sul mio elogio funebre.
Grazie. A presto, Giornale Radio.
Me la paghi cara, io divento come una zanzara. Questa volta me la paghi cara, io divento come
Siamo qui con la Zanzara 1920 800 24 00 24. Davide Parenzo in collegamento dall'aeroporto di Genova.
È così?
Ci sei? Sala d'aspetto? Ritardo spero dell'aereo.
No,
sì.
Stanno imbarcando ora stranamente. Gate numero 4. Se qualcuno vuole venirmi a tirare un ciaffone o a darmi un cioccolatino. E la cosa strana, il giallo su cui ti pregherei di
giallo Parenzo.
Sì, su cui ti pregherei di indagare è che questo volo dell'Alitalia è fatto in collaborazione con Aeroflot Russia.
Ah, addirittura.
E questo è un dato forse importante anche da discutere, non lo so, poi magari sono altre cose più importanti, però...
Comunque siamo fottuti, se ti imbarco alle 19.20 siamo un po' fottuti, comunque vabbè.
Beh, creeremo dei ritardi.
Andiamo avanti, Maristel Polanco lancia il TG3.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Bomba contro un convoglio di militari italiani in Libano, a 40 km da Beirut, 6 feriti, 2 gravi ma fuori pericolo. Berlusconi al G8 parla ancora di giustizia, è una patologia, l'ho detto a tutti i leader mondiali, i giornalisti devono vergognarsi. Vieti CSM, visione caricaturale della giustizia, Frattini è un uomo sofferente, Calderoli, ministeri al nord, nessun passo indietro. Bersani, Berlusconi ossessionato mentre il paese va a fondo, su Facebook migliaia di messaggi ad Obama, il premier non parla a mio nome. A Napoli non cala la tensione anche nel giorno della chiusura, fuoco il comitato Lettieri, scambio di accuse con De Magistris. Polemica a Milano dopo l'annullamento del concerto per la Moratti, D'Alessio attacca a sinistra e Lega che replica record ridicolo. Jacopo 11 mesi è morto come Helen, anche lui lasciato in auto dal padre, accaduto vicino a Perugia, il genitore indagato per omicidio.
Io dico quello che voglio, dico quello che voglio. Io dico quello che mi passa dentro questa testa.
Francesco Bei, La Repubblica. Presidente, con quali altri leader oltre Obama ha parlato di queste vicende italiane?
Con tutti.
Con tutti quelli del G8?
Non qui, ma anche prima. Ho ritenuto mio dovere informarli di quella che è la situazione in Italia, per cui è scandaloso che voi non vi scandalizziate di fronte a 24 accuse cadute nel nulla e continuate invece a sopportare, ad amplificare queste accuse quando avete avuto per 24 volte la prova che le accuse erano infondate. E quindi mi permetto di dire vergognatevi.
Senti Mughini, Parenzo, senti Mughini sull'intervento di Berlusconi, sul colloquio Berlusconi-Obama.
È raccapricciante che in un consesso internazionale, eccetera, un capo di una potenza minore vada a bisbigliare una sciocchezza all'orecchio del gran capo dell'Occidente, perché dire che in Italia c'è una dittatura dei magistrati di sinistra è solo e soltanto una sciocchezza.
Che diresti?
Mughini. Non posso urlare però perché sono qui all'imbarco, quindi mi stanno guardando tutti praticamente.
Vabbè, la Zanzara, dillo, è la Zanzara in diretta.
Mi guardano basiti praticamente.
Lo so. Giovanardi, nel labiale c'è il quasi, voi non lo avete detto? Senti Giovanardi.
Interpretazioni che derivano dal labiale, non dal sonoro. No, scusi, da noi esempio, abbiamo mandato in onda mezz'ora fa, invece per esempio, il quasi. Sonoro. C'è il quasi che qui non è stato detto, non è dittatura.
C'è il Calderoli che dice non ho mai detto di spostare il Quirinale, c'è una guerra in corso tra Calderoli e De Bortoli, con De Bortoli che conferma tutto e dice abbiamo sbagliato a intervistare troppe volte Calderoli, dovrei denunciarlo solo per questo, eccetera eccetera, uno scambio di accuse fortissimo, intervista al Corriere della Sera in cui dice, provocando o non so che altro, che bisognerebbe spostare il Quirinale al nord, che però viene smentito in questo passaggio da Calderoli.
Non ho mai detto di trasferire il Quirinale, la Presidenza della Repubblica è un'istituzione che ha assolutamente la necessità di essere nella capitale.
Giustamente Albertini questa mattina dice, vabbè allora spostiamo il Vaticano a Milano, va.
E lo stile della Lega ci ha un po' abituato agli iperboli, allora a questo punto invento anch'io uno slogan leghista. Siccome nel 2013 si festeggia l'editto di Milano, Costantino, che a Milano nel 313 dichiara religione di Stato il cristianesimo, trasferiamo il Vaticano a Milano. Insomma, la cristianità è nata nel mondo civile in quella data.
Bene, questa è la Zanzara 800240024. Intanto il ministro Tremonti dice le sue prime parole durante questo turno elettorale, e le dice il venerdì prima del ballottaggio: votare la Moratti per difendere gli stipendi. Pisapia aggiungerebbe un sacco di addizionali. Di addizionali. Ma figurati, magari è vero, cioè che aumenterebbe le tasse a Milano.
Non ha mai parlato per tutta la campagna elettorale, ora si sveglia anche Tremonti, pensate.
No. Ho capito, non è che perché tu sei simpatizzante di Pisapia, Tremonti non può dire la sua sulla...
No, simpatizzante del buon senso.
Ho capito, con Pisapia, dice Tremonti, arriverà una pioggia di addizionali.
Chiaramente Tremonti non può parlare, visto che non ha abbassato le tasse, non è che può adesso spiegarci. Comunque
è la campagna elettorale, è la campagna elettorale. Chi è che mi saluta, scusa?
Lo steward dell'Italia.
Lo steward dell'Italia, ascoltatelo della Zanzara? Beh, salutalo. Sì. Digli soprattutto di partire con un po' di ritardo, magari.
Adesso ci provo. Diciamo.
Provaci un attimo, almeno fino alle 8, carrelli fermi, tutto fermo all'aeroporto di Genova.
Ora ti passo il comandante, fra un po'. Sì. Il comandante della Airflot.
Benissimo. Riccardo dalla provincia di Milano. Pronto, comandante?
No, aspetta, il comandante.
Ah, non c'è ancora. Riccardo, provincia di Milano, buonasera.
Aspetta. Buonasera, eccomi qua.
Dica.
Volevo smarcarmi dalla campagna elettorale Milano, io chiamo dalla provincia di Milano. Niente, sono rimasto basito da quello che ha detto Borghezio, veramente. Io credo che addirittura a Milano la violenza sulle donne è superiore alla provincia di Napoli, quindi come si può dire che a Napoli è più pericolosa di Milano così gratuitamente?
Ma questo l'ha colpito l'intervento di Borghezio, scusi?
Sì. Mi ha basito, mi ha meravigliato, tra l'altro io non sono di parte.
Guardi che il passaggio più scabroso, se poi vogliamo parlare di passaggi scabrosi, non era proprio questo, signor Riccardo, è un altro.
Ci sto arrivando, quello di Mladic, che addirittura deve dimostrare che non è un non ha commesso, non era responsabile, invece lo era, perché era...
Beh, ci sono montagne di prove, ma questo ormai è accertato da tantissimi anni. Secondo Borghezio è un patriota che va in qualche modo protetto, dice che lo andrà a trovare ovunque, all'Aia, in Serbia, ovunque. E la posizione di Borghezio, che peraltro ricalca quella della Lega nella vicenda serba, ormai a lungo dibattuta e risalente a diversi anni fa.
Come cittadino italiano, tra l'altro...
Come cittadino italiano?
Di madre inglese, quindi addirittura a livello di latitudine sono ancora più a nord di Borghese. Sono rimasto basito, meravigliato e deluso. Insomma.
Bene, Riccardo. Paolo, provincia di Treviso. Davide, che stai combinando su quell'aereo?
No, mi sono seduto, stanno imbarcando tutti i passeggeri con perfetto ordine. Sono seduto a fianco a un simpatico signore che... Lei l'ascolta, la Zanzara? Su Radio 24?
Sì. Ha detto di sì.
Bene, meno male. Ascoltatori anche sull'aereo.
Voglio salutare Cruciani. Buonasera Cruciani.
Buonasera, come sta? Lei,
bene, lei?
Sta andando da Genova a Roma?
Siamo in aeroporto.
No,
siete dentro l'aereo
purtroppo. Dica un po', fate un po' in combutta con Parenzo, cercate di ritardare la partenza del volo, perché ho bisogno di Parenzo ancora un po' in linea. Siamo in diretta dall'interno dell'aereo Genova-Roma, su cui è imbarcato Davide Parenzo con un altro ascoltatore della Zanzara che è imbarcato anche lui sull'aereo. La ringrazio, come si chiama lei?
Scusi, la sento male.
Come si chiama lei?
Mi chiamo Gianluca.
Gianluca, grazie Gianluca.
Prego.
Mi ripassi Parenzo. Paolo, provincia di Treviso, ecco, buonasera.
Sì, buonasera Cristiani. Io avrei una domanda per Parenzo. Ma se io dicessi che Hitler era un patriota tedesco che ha fatto bene a ammazzare gli ebrei, Parenzo che ebreo, come avrebbe reagito? Si sarebbe limitato a due o tre risolini, due o tre frasi di circostanza, o sarebbe esploso? Perché io capisco l'impostazione della Zanzara quando si dice che tutti non...
Dunque, secondo lei dovremmo indignarci...
Prima le loro opinioni tutti quanti sul libro di farlo, ma una volta che l'hanno fatto, voi in diretta gli dovete dire a Borghezio sei un idiota. Perché io capisco che vi faccio gioco a averlo in trasmissione.
Guardi, io rispetto le idee...
No, non è da rispettare, Cruciani, adesso non facciamo...
Paolo, si fermi un attimo che c'è la borsa, poi la richiamo. C'è la borsa! C'è la borsa, aspetti un attimo, c'è il traffico. No, la borsa, i mercati finanziari. Un attimo solo, Paolo, si fermi. Zanzara parte di questa sera un po' speciale perché David Parenzo si trova all'interno di un aereo, all'interno di un
aereo. Come tanti italiani in questo momento.
Beh, ho capito, ma è una cosa particolare, in collegamento sì, comunque con la Zanzara. Spero solo che tu abbia fatto in modo di convincere il comandante, senza diffondere questo, questa voce in giro,
se lo faccio in diretta, vediamo,
a partire con qualche istante di ritardo.
Scusi, un'informazione di servizio, come sono in diretta a Radio 24, hanno bisogno di me. Possiamo ritardare un attimo la partenza di un'oretta circa?
Anche un paio d'ore.
Ah, perfetto. Il comandante ha detto che possiamo ritardare di un paio d'ore.
Ha detto. Cerchiamo, no, mi basta un'ora e mezza, diciamo, in realtà.
Basta un'ora e mezza. Ci posso passare il dottor Cruciani un attimo? Le passo il comandante.
Non sono comandante, ma comunque...
Signor comandante? Pronto? Signor comandante, lei non è il signor comandante?
Non sono il comandante, ma comunque mi dica.
È il vice? È il vice? No.
Sono il vice del vice, il caporale di giornata.
Il caporale è un ufficiale dell'aereo oppure è un turista qualsiasi?
Sono l'assistente di volo.
Ah, signor assistente di volo.
Sono, sì.
Signor assistente di volo, buonasera, buonasera. Viva gli assistenti di volo innanzitutto.
Grazie,
viva gli assistenti di volo.
Sempre.
Scusi un attimo una cosa, facciamo in modo di perdere qualche minuto, così faccia in modo, che ne so, nasconda qualcosa, metta una cosa nel portellone, cerchiamo di fare qualcosa perché dobbiamo andare in diretta con te. Esatto, un pacco sospetto, per carità. Va bene, grazie.
D'accordo.
Grazie, mi ripassi il signor Parenzo, grazie.
Subito, arrivederla.
Grazie.
Comandante.
Siamo sempre in diretta con l'aereo Genova-Roma, fra poco arriverà la Digos, la polizia là. E Paolo dalla provincia di Treviso ci stava insultando perché... No, il signor Paolo dalla provincia di Treviso dice che non siamo stati cattivi con il signor Borghezio, cosa che non
ma
siamo mai.
Ma di fronte a una stronzata come quella che ha detto Borghezio, cosa volevi dire?
Cioè, non lo so, però il signor Paolo si arrabbia, sentiamo il signor Paolo.
No, io semplicemente faccio gli auguri di buon viaggio a Parenzo, mi auguro che sull'aereo ci siano, che so... o Irving, o Farissono, o Mattogno, che gli si siedono vicino, a spiegargli che non era provato che Eichmann ha mandato a morire milioni di ebrei, e allora Parenzo avrà modo di fare una battutina, qualche risolino, e lasciargliela passare liscia.
Ma io non ho fatto nessuna battuta,
è evidente che fosse una stronzata. Non potete permettere, dopo aver sentito una stupidaggine del genere, siccome vi interessa tenere il Borghezio in trasmissione anche per le prossime volte, perché vi fa fare ascolti, di non replicare e lasciargliela passare liscia.
Signor Paolo, signor Paolo,
che dice?
Signor Paolo, a parte che le cose le ha dette alla conclusione del suo intervento, in ogni caso, signor Paolo, le dico subito che ho detto a Borghezio che ci sono una montagna di prove. Poi è evidente che gli volevo far dire delle cose su Mladic, che cosa farebbe lui con Mladic, lo va a trovare, non lo va a trovare, eccetera. Poi il tempo a nostra disposizione è scaduto, dopodiché se vuole che diciamo delle cose a Borghezio, come la penso io sulla questione serba, glielo dico sulla questione di Mladic, che è un criminale che va condannato, punto.
Assolutamente.
Cosa vuole che dica?
Sapete come la pensa? Intanto gli avete mai domandato se per caso è stato in ordine nuovo lui? Visto che si lamenta
ancora con questa storia, ma me ne frego di cosa è stato, se è stato in ordine nuovo a Borghezio, non mi interessa.
Un circolo di catechiste, un circolo di taglio cucito, è una cosa diversa.
Va bene.
Se proprio Borghezio venga a lamentarsi, è clamorosa. A me è dispiaciuto quella volta che gli autonomi l'hanno pestato sul treno e si sono visti.
Scusi Paolo, perché adesso lei è partito da Mladic?
Si prende queste libertà e soprattutto trova terreno fertile dopo che gli ha dette sì, vabbè, ci sentiamo la prossima volta. No, non mi piace.
Scusi, io voglio sapere, Paolo, terreno fertile. Paolo, lasci perdere l'etica, non so che cosa. Vabbè, ha abbassato il telefono, ma è una moda qui. Lei è come la Russa, Paolo, lei è come il ministro la Russa. Giorgio dalla provincia di Varese, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io vorrei riprendere un attimo, scusi, il trasferimento dei ministeri da Roma al nord e al sud.
Cioè quella boiata pazzesca. Quella boiata pazzesca.
Potrebbe essere una buttata pubblicitaria.
No, una boiata, non una buttata. Oltre che essere una buttata pubblicitaria, anche una boiata.
Sì, non mi interrompa per cortesia.
No, non lo sto interrompendo, sto dicendo quello che penso,
no,
se permette.
O quantomeno Parenzo lì, che non si riesce mai a capire che ruolo ha. In due va bene intervenire, ma quando Parenzo interviene...
Ma che ruolo ha lei? Ma cosa c'entra? Ma non capisco che ruolo ha. Ma cosa sta dicendo? Vai, comunque dica, scusi, perché...
Dica, signor Giorgio, dica.
L'educazione, lei, Parenzo, la sa. Stavo finendo un discorso. Ho detto che lei sbaglia quando interloquisce con il conduttore della Zanzara,
sì,
e va a interferire con l'interessato.
Ma è pagato per questo, signor Giorgio?
Ma i partiti vostri compiti, non sovrapponetevi perché fate casino.
Vabbè, questo è un altro discorso, Giorgio.
È una cosa. Poi se vuole che parli dei ministeri,
parli.
Dia il tempo.
Parli pure.
Allora,
il tempo lo decido io,
di finirla. Potrebbe essere una buttata come lo è politica,
sì.
Però bisogna dare pane al pane e vino al vino,
cioè?
Nel senso che da quando hanno inventato i ministeri a Roma,
sì.
Un mese per lavorare una pratica di norma richiede Roma 2, 3, 4, 5, 6 mesi, e 6 mesi stanno bene a tutti. Però non stanno bene a tutti i 2 anni, e allora a questo punto o si chiude Roma e si trasportano i ministeri al nord, perché allora l'efficienza del nord è tale da soddisfare queste richieste, perché larvatamente è stata detta una cosa.
Scusi un attimo, Giorgio, dunque secondo lei trasferendo i ministeri al nord, diciamo la burocrazia come per magia diventerebbe più celere, giusto? Questo è il suo ragionamento.
Non ho detto che a Roma la produttività è bassa. E quindi o Roma aumenta la produttività
oppure
o si spostano i ministeri.
Questa è una stupidaggine, Giorgio. È una stupidaggine. Diciamo che lo spostamento dei ministeri, a parte che costa, secondo, è una cosa che non ha senso, al contrario di quello che dicono esponenti della Lega. Non è vero che la sede di alcuni ministeri importanti in Francia, in Germania o in Inghilterra è stata decentrata. Non è vero, sono tutti a Londra, a Parigi, eccetera. E poi a cosa serve, scusi, tranne a rimarcare una propria portare lì. Poi secondo me al nord, alla sola idea di avere i ministeri,
certo,
la burocrazia a Milano non so dove, cioè, impazziscono,
si grattano dappertutto, è una cosa allucinante.
Allora, collegamento con Lino Banfi, buonasera
ragazzi, non litighetto, state calmi.
Lei ha ragione, ogni tanto litighiamo come matti qui alla Zanzera, posso dire alla Zanzera, Banfi?
Questi litigano tutti adesso, è un periodo bellico, si litiga a Milano, si litiga a Napoli. Siamo Kirby, che la vita è breve, ragazzi.
Lei ha sentito, Banfi, ha sentito questa vicenda di Gigi D'Alessio, no? Delle minacce che ha ricevuto, che non ha voluto cantare al concerto per Berlusconi, cioè per la Moratti in realtà.
Sì, perché per non essere contestato, che non... Voglio dire, alla fine si tratta di eleggere dei sindaci. Anzi, io approfitto, se volete.
Sempre se vogliamo.
4 versi, durano poco.
Sì.
Ho scritto io una cosa in rima, io mi diverto, ultimamente mi esprimo meglio in rima che in cosa normale, tanto nella mia lingua si capisce un cazzo, quindi meglio in rima. E ho scritto una cosa di par condicio, carina, che non esalta e non denigra nessuno.
Assolutamente, ce la legga, ce la declami.
La declamo?
La declami.
Il titolo è Un poco di Milan è pure mia. La prima cosa che verrà in mente al Meneghino è sicuramente cosa c'entra lì il Banfilino, è che le vostre ben giustificate perplessità le viviamo anche noi da tutte le altre città. Intanto, invece di litigare in politichese, siete sicuri che ogni elettore milanese? Di votanti del Sud ce n'è almeno 2 su 3 e gli altri quasi tutti sono pugliesi come me. Ogni cosa da fare, zac, c'è la gara del primo a dirla. Ma attenzione, chi risiede a Milano è mica un pirla. Quindi, calma, gesso e fair play, Moratti e Pisapia, che un cicinin della Madurina l'è pure la mia.
Beh, fantastico, è fantastico, Parenzo. Ma scusi, Banfi, ma perché non hanno portato lei sul palco? Berlusconi, di cui lei è amico, non gliel'ha chiesto, vieni sul palco a fare un po' di campagna elettorale per me, per la Moratti? No, lei non l'avrebbe fatto.
Certo, no, perché dicono che sennò è di parte.
Poi scusami, Banfi ha anche allenato la Longobarda come Auronzo Canà, meraviglioso sarebbe stato a Milano.
La Longobarda, ma adesso mi ha preso una partita molto importante, il derby del cuore.
È vero, lei sarà l'allenatore di che cosa, Banfi?
Sono allenatore dei piloti di Formula 1, ma all'occorrenza sarò anche allenatore sia dei cantanti, che lì non capiscono un cazzo nessuno di calcio, sia dei cantanti che anche degli onorevoli e dei ministri, i quali già so che giocheranno questa triangolare, soprattutto i politici, con gli auricolari nelle orecchie a sentire i risultati, perché non saranno ancora finiti gli scrutini all'ora in cui giocheremo a Parma lunedì.
Ah già, è vero.
Però per l'amico Luca di Montezemolo, per Teleton, facciamo tutti, allora io già mi sto preparando il 5-5-5,
sì.
5-5-5, la bizzona.
Ma lo capiscono? Secondo lei la capiscono i cosi, i suoi
giochi? Ma non lo so, io cercherò di parlare in pugliese così anche quelli di lingua spagnola mi capiscono. Scusi, però già mi immagino che griderò tipo, porca puttana, che fa quello, si rilassa, massa! Corri, sorpassa, per dire, no?
Senta, Baffi, ma come lei, che è amico di Berlusconi da un sacco di tempo, l'ha conosciuto per la prima volta nel 79, no? Come lo vede in questi giorni? Lo vedo un po' abbacchiato, un po' malmostoso, un po'...
Ma io, per quello che lo conosco è abbastanza bene, ho visto l'altra sera Porta a Porta un momento di che mi ha fatto tenerezza come amico di vecchia data, quando... Sì. Stanco, certo, si vede che è stanco.
È stanco, uomo,
ragazzi. Adesso nel bene e nel male, chi la pensa in un modo, chi in un altro, però mettiamoci pure una volta solo per 6 secondi in quest'uomo che ha 700.000 botte da un lato, dall'altro, qualcuna se la cercherà pure lui.
Ah,
però
beh, sicuro.
È troppo, porta un fardello un po' troppo grosso.
Ecco, ma non è il caso, lei non gli consiglia mai.
Un momento che... Di solito lui ha sempre le risposte prontissime.
Sì.
A uno del Corriere della Sera disse: lei non ha idea di quanto io stia aspettando il momento di ridiventare un libero cittadino, quindi non è che non lo pensi di rilassarti. Io ogni tanto, per scherzo, con le poche volte che lo vedo, dico: ma chi cazzo te l'ha fatta fare? Tu che puoi stare a goderti la vita da qualche parte.
E lui?
Abbiamo la stessa età tutti e due, 75 anni fra qualche mese.
E lui che dice quando lei dice questa cosa?
E lui ride, dice: ormai ci sto in ballo e ballo, che deve rispondere.
Senta, ma in questo momento non gli consiglierebbe, se dovesse perdere le elezioni a Milano, a Napoli, fatti da parte, venga qualcun altro, fai, metti qualcun altro al posto tuo, vai alle Bahamas, trova un po' di tempo libero?
Perché, sai perché? Perché per uno, io per esempio adesso ho fatto questa fiction che si chiamerà il commissario Zagaria, che la dice lunga, ricorda il brigadiere Zagaria, eccetera, eccetera. E il ruolo è di un vecchio commissario che dovrebbe andare in pensione già da qualche anno, ma un po' non ci vuole andare lui, un po' non lo mandano perché è valido, è ancora pimpante, ancora sa trovare la delinquenza, gli omicidi, eccetera, eccetera.
E un po'?
Quindi la stessa cosa che quello, finalmente questo potere che voleva in mano ce l'ha e se lo sta gustando nel bene e nel male, e gli dicono: vattene prima che finisce quest'altro anno e mezzo, due. E quello vuol stare fino alla fine, che cazzo gli vogliamo fare?
Lei la capisce questa insistenza, questo fatto che non se ne vuole andare? La capisce o no questa cosa? La comprende?
Lo capirà, ma no.
No, ma lei Banfi, lo capisce questa cosa? Cioè questa cosa di Berlusconi alla fine di restare aggrappato comunque, no? È
Io
comprensibile.
Solo che sono un amico suo e gli amici si vuole sempre bene in qualunque situazione.
Lei è mai stato a una festa del presidente Berlusconi?
È mai stata a qualche festa del presidente? Le famose feste del presidente?
No, non c'erano ai nostri tempi. Io gli dedicai sempre con questo criterio delle rime su 7 dell'altra settimana, su 7 del Corriere della Sera di giovedì scorso, non quello di ieri, c'è una poesia a Silvio, dove dice che è molto bella, dove dice che 36-37
me la legga, anni fa, me la declami, signor Banfi, se vuole.
Chi se la ricorda a memoria adesso?
Non ce l'ha sotto mano.
Scrivo, ma non è che non ce l'ho.
Io ce l'ho qui, guardi, io non capisco un ciufolo della politica,
bravo.
Ma mi dicono sempre: fagli qualche critica al tuo vecchio amico e coetaneo Berlusconi. Ma possibile non ce l'ha sotto mano?
Non ce l'ho, mannaggia, sotto mano, se no la leggerei volentieri. Anche perché la scrissi col cuore, nel senso che il risotto non mi piace, però non facevano le feste allora. Peccato.
Quando è che l'ha conosciuto lei Berlusconi? Nel 79?
Io ho conosciuto tantissimi anni fa, prima che si dedicasse addirittura alle televisioni. Lo conobbi, l'avevo scambiato per un pianista di Piano Bar, pensa.
Come per un pianista di Piano Bar? No.
Eh sì, perché a una festa a Milano, io avevo già fatto dei film, ero già abbastanza conosciuto, mi presentarono questo signore come un grande industriale, che poi lo vidi che si mise al pianoforte e cantò benissimo in francese una canzone, fra l'altro, che conoscevo anch'io, si chiama Marie, una vecchia canzone di Aznavour degli anni 50. E allora io dissi: ah, bella, questa canzone è l'unica che so in francese anch'io, perché, ah sì, fa lui. Allora sediti qua, cantiamola insieme. E cantammo nella stessa tonalità. Poi dopo qualche anno lo rividi, capì che era uno che stava facendo grandi televisioni, eccetera, mi scritturò, e da allora questa nostra amicizia.
Ma è vero che lei lo sfotteva un po' in televisione?
Sì, e devo dire una cosa onestamente, che a lui piaceva molto tutto fatto.
Io, cioè, che diceva lei?
Cose brutte che se le dicessi oggi, brutte, nel senso di difetti. Dico, come, mi hanno detto che quest'uomo che c'ha Milano 1, Milano 2, Milano 3, porca puttana, mi aspettavo uno, so, Berlusconi 1, Berlusconi 2, uno di 3-4 metri, quello è più piccolo di me, dico, di statura. C'ha due orecchie che sembra un elefante. Gli trovavo tutti i difetti. E lui che diceva sempre, bella, bella questa cosa lì, continuiamo questo sfottò che è molto carino su di me.
Ecco, scusi, lei che lo conosce bene, sì, da tanto tempo, cioè, i principali, siccome nessuno, quando noi chiamiamo un uomo politico, no?
Certo.
Quando chiamiamo un uomo politico, nessuno parla dei difetti di Berlusconi. Lei che invece è una persona libera, non gliene frega niente della politica, è anche amico di Berlusconi. Vogliamo dire quali sono i suoi principali difetti, difetti di Silvio? Quali sono?
E lei, non è che io l'ho conosciuto nell'intimità, io sono un noto gay, ma lui no.
No, no, difetti, ma non difetti cose fisici, difetti quando si sta a letto, difetti caratteriali, di quello sto parlando.
No, io per esempio io non ho mai visto.
È permaloso?
Cattato, sì, ma almeno allora, sempre per lavoro, ma non mai che dava in escandescenza o si cazzava o bestemmiava. Una persona la mattina, per esempio, mi ricordo, quelle poche volte che sono andato ad Arcole, la zia suora, una,
sì,
che con lo costringeva ad andare in chiesetta nella loro cappella, infatti che faceva footing dalla mattina. Questi non so se sono difetti o pregi, per me sono difetti, perché io colpevolo mettevo a correre tutte le mattine, già lui lo faceva allora, quindi non ne saprei trovare.
Ma è permaloso? Permaloso Berlusconi?
Permaloso, sì, quanto basta.
Scusi un attimo, lei che...
La verità, un film su Berlusconi lo farebbe, Banfi, è un personaggio perfetto per la commedia italiana.
Ecco, un film su Berlusconi lo farebbe?
Senti, Giuseppe, Giuseppe ti chiami tu.
Sì, Giuseppe, David, l'altro. Sì.
Peppino.
Sì.
Tu mi puoi fare un'intervista anche che dura un'ora e tre quarti, ma io non parlerò mai male di...
Ma io non ti voglio far parlare male di Berlusconi. Un film su Berlusconi, lo interpreterebbe un film su Berlusconi?
Beh, certo, mi piacerebbe per esempio un giorno fare un film scritto da lui, perché sono sicuro che potrebbe farlo.
Ma questa passione per le donne, che è evidente, al di là poi degli aspetti giudiziari, non me ne frega niente di questo, no? Ha sempre avuto una passione per le donne. Lei che è uno di quelli che ha fatto dei film storici sul rapporto tra uomo e donna, e lei che guardava Il sedere di Nadia Cassino e diceva perché non parli, la capisce?
No, non guardavo solamente, toccavo pure.
Toccava anche, sì, certo. Ma la capisce questa, cioè è vera alla fine questa passione di Berlusconi per le donne?
No, è esasperata, però una cosa l'abbiamo capita da tutte queste cose che si dicono, sia pure esagerando al massimo, che questo potenzialmente abbiamo scoperto che ha un bel... Non sapevo io tutte queste cose.
Non sapeva che uno a quell'età potesse ancora...
Mazza, queste pare che insomma... Una volta noi dicevamo le battute in un spettacolo, sono stato con 32 donne contemporaneamente, come i grandi pascià dell'Arabia Saudita. Uno dice, come fai 32 donne, come sei scemo? Ma certo, io ne metto una sopra l'altra, tutte nude, e poi salgo con la scala sulla prima sopra,
sì,
e faccio l'amore con quella, e quello la spalla faceva. E le altre 31 ci metto la carta copiativa. Tanti anni fa si usava la carta copiativa, la carta carbone dentro la macchina da scrivere, quindi evidentemente uno userà una carta copiativa moderna.
E qual è la carta copiativa moderna secondo lei?
Ma non lo so, il fatto, quel qualcosa, o piace o non piace, a lui piace sempre.
Allora, no, però questo, devo dire che questa poesia scritta per Berlusconi a Silvio Dino Banfi è molto carina. Peccato che lei non ce l'abbia sotto mano. Io non capisco un ciuffolo della politica. Mi dicono sempre, fagli qualche critica al tuo vecchio amico e coetaneo Berlusconi. Se mi costringete, ecco qua le confessioni. Lo conosco da lontano 68 e di Arcore ricordo solo il risotto. Un amico fedele che suonava da Dio e cantavamo in francese Marie, lui ed io. Sto risotto proprio gli sta sulle scatole a lei,
Sì, questa era la canzone francese, Mari.
Poi, ma perché non facciamo niente di osceno, visto che avevamo 32 anni di meno? Cioè, non si faceva niente di osceno. No. Ha iniziato dopo, Berlusconi.
Ha iniziato dopo. Porca, perché non ha cominciato allora? Che almeno partecipavamo tutti, anche noi.
Io sempre grassotto, lui un bel giovanotto, e poi si mangiava due tipi di risotto. Beh, perché... adesso Berlusconi, adesso, per carità, adesso non è più come all'epoca. Si mantiene sempre bene, ma non è più come una volta, no?
Come non è?
Non è più come, anche lui è un po' ingrassato, non è mio.
Ma no, come me, insomma, lui insomma ha preso qualche chilotto dall'età, è ingrassato nei capelli. ecco.
Eh beh, ho capito, però è ingrassato lì in maniera un po' artificiale, ecco, insomma. Senta Baffi, per concludere, volevo capire una cosa, ma secondo lei in cosa ha sbagliato in questa vicenda delle feste? Cioè, qual è stato l'errore principale di Berlusconi, se c'è stato, per carità?
In questa vicenda?
In questa vicenda delle feste, delle ragazze, di Arco, c'è stato un errore? Visto
ma no, guarda, io una cosa vi posso dire adesso, a parte le battute spiritose, per quello che so io di lui, non sarebbe mai, ma io lo posso mettere con la mano sul fuoco, mai andato a letto con uno con una sapendo che era una prostituta di professione, una escort, mai, perché si sente, per il suo carattere, si sente denigrato, ma come se paghi una donna per andarci a letto, lui crede che la gente lo conquisti, ha sempre creduto.
Crede appunto.
E quindi non sarebbe mai andato, almeno questa è una cosa certa, per il resto io non so nulla.
No, figo, ma non volevo chiedere delle cose che riguardano le inchieste, per carità. Senta, c'è un leader di sinistra che le piace?
Che
le piace? Un leader, Berlusconi è amico suo, ma un leader di sinistra che le piace particolarmente, chi è?
Non ti sento bene.
Un leader della sinistra che le piace?
Un leader della sinistra che mi piace? Beh, a me è sempre piaciuto molto D'Alema, adesso direi, mi verrebbe da dire Fini, che è passato alla sinistra, ma insomma Fini è un grande uomo politico, anche D'Alema, per carità, io non li conosco personalmente, però D'Alema fu molto carino con me quando era Presidente del Consiglio, che mi dette la onorificenza di grado ufficiale, poi sono diventato cavaliere, cavaliere dopo, cavaliere di Gran Croce, che è la massima onorificenza.
Allora, devo dire che, caro Parenzo, che la Moratti ha fatto. Sì, devi chiudere. La Moratti ha fatto degli annunci proprio sul fil di lana per la campagna elettorale. Paolo Del Debbio, assessore alla cultura, sempre se vincerà naturalmente. Albertini, consigliere speciale. Castelli, vice sindaco di Milano. Maurizio Lupi, assessore alle periferie e al territorio. E vabbè, ci sentiamo più avanti dopo la pubblicità. Banfi, ancora due minuti e poi la mollo. Allora, rubo solo due minuti a Lino Banfi, in collegamento con noi da Roma, 800 24 00 24. Senta, dica una cosa però su Berlusconi barzellettiere, le piace o no? C'è qualche cosa che le piace oppure anche lì esagera troppo, un Presidente del Consiglio non dovrebbe raccontare barzellette, Banfi?
Questo non lo so, però io una cosa la so, che tanti anni fa, e questo l'ho scritto addirittura, anzi devo ringraziare sempre pubblicamente la direttrice dell'Unità, che mi fece scrivere sull'Unità un articolo parlando bene di Berlusconi, dicevo io che tanti anni fa conobbi Moro quando era Presidente del Consiglio, il quale mi disse una battuta spiritosa, noi che eravamo abituati a vedere Moro sempre così, con questa faccia quasi triste in televisione, seriosissima, eccetera, e io dico, Presidente, finalmente la vedo ridere, mannaggia la miseria, e lui vuole sapere le cose che dicevo su di lui, eccetera, eccetera. Dice, e mi disse, se tu mi dici, Banfi, che non la racconti, io ti dico una battuta su Fanfani allora. Mi disse, sai come lo chiamiamo noi Fanfani? Spanna montata. Ah, dico, bella, perché non la dice qualche volta in televisione, dissi io, Presidente? E lui disse, noi ancora in Italia non siamo maturi per queste cose. L'America ci insegna, loro sono più spiritosi, possono fare tutto, suonano, cantano in pubblico, raccontano le barzellette. E quindi quando io...
Cioè Moro voleva essere Berlusconi?
Dissi, almeno Presidente nuovo, questo Berlusconi, le barzellette le racconta e devo dire che le sa raccontare. Che poi è esagerato che le racconti in qualità di Presidente, questo non lo so, non è scritto in nessuna Costituzione.
No, quello no, che c'è. No,
però
certo.
Però le sa raccontare.
Le sa raccontare, secondo lei, ecco, lei da comico, le sa raccontare?
Sì, io credo che abbia dei bei tempi, proprio da honoris pausa, lui sa le pause giuste.
Ma non è un po' volgarotto ogni tanto, oppure di per sé le barzellette ogni tanto sono...
ci sono anche le barzellette un po', così dice le barzellette un po'... Sozzarella ogni tanto si dicono.
Grazie Lino Banfi, buona
grazie
serata.
Grazie a voi, ciao.
Un abbraccio, ciao. Grazie. 24 minuti, 800 24 0024, questa è la Zanzara, Parenzo in volo da Genova a Roma, i titoli della 7 se ce li abbiamo, mandiamoli.
Berlusconi, secondo atto, dal G8 nuovo affondo ai PM, sono una patologia, è doveroso spiegarlo agli altri leader, dice il Premier. Dopo aver parlato con le stesse modalità di ieri con Obama, anche col presidente russo Medvedev, come vi documenteremo. L'irruzione di Berlusconi dal G8 chiude la campagna elettorale facendo infuriare le opposizioni. Per Bersani una vittoria significa un risveglio morale politico. Di Pietro si vota anche per cacciarlo e Vendola, quella sui giudici, una sua ossessione. Da Milano a Napoli, chiusura elettorale al veleno tra concerti e incendi notturni. Un finale politico senza soste per i candidati in cerca di voti fino all'ultimissimo istante. Da mezzanotte il silenzio elettorale, speriamo. Ma già si guarda al dopo elezioni con il PDL nella burrasca, i primi strappi che arrivano da Roma con Alemanno in prima fila. Sul fronte opposto Casini e D'Alema chiudono insieme la campagna elettorale nelle Marche, ma qualcuno dice se invece vince la Moratti, Berlusconi fino al 2880. E dopo i ballottaggi saremo già al referendum, per quello sul nucleare dovrà decidere la Cassazione, per gli altri secondo un nostro sondaggio gli italiani sono in quanti al corrente, in quanto pronti a tornare alle urne, vedremo insieme. Bomba in Libano contro i nostri caschi blu, 6 soldati feriti, 2 seriamente ma non in pericolo di vita, nonostante le notizie gravissime del pomeriggio. L'esplosione ha investito 2 nostri blindati a pochi chilometri da Sidone.
Ricordate? Pochi giorni fa, Berlusconi con Pisapia, Milano sarà la Stalingrado d'Italia.
Non credo proprio che vogliamo rivedere le vie e le piazze di Milano riempite di bandiere rosse con la falce e il martello come si è verificato nei giorni scorsi. Non credo infine che vorremmo consegnare la nostra città a chi vorrebbe fare di Milano la Stalingrado d'Italia.
Perché Berlusconi ha parlato di Stalingrado? Chissà, gli è rimasta in mente Stalingrado, cioè il centro della resistenza sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale. E però c'è qualcuno che su Stalingrado è un po' scivolato. Per esempio Ombretta Colli. Sentite cosa è successo lunedì all'Infedele.
Saluto Ombretta Colli, facendole quasi un indovinello. Sa da quanto tempo non esiste più una città che si chiama Stalingrado?
Da un po' di tempo, sì, più o meno dalla caduta del muro di Berlino soprattutto, no?
No, deve andare al 1961, sono passati 50 anni, da mezzo secolo in Russia non c'è più Stalingrado.
Stalingrado.
Poi Volgograd, anzi credo attualmente Volgograd. Vabbè, signori del centrodestra, se Berlusconi poi a un certo punto parla di Stalingrado, informatevi. Marianna da Messina, 800240024, Marianna.
Pronto?
Sì, dica, signora Marianna.
Salve, finalmente, perché ascolto sempre la sua trasmissione, sono un, condivido quasi totalmente quello
non
che
c'è
dice,
bisogno
quindi
di condividere, anzi forse farebbe meglio non
scherzare. No, non c'è bisogno, ma in realtà è una verità, mi piace.
Va bene, dica pure.
Allora, io volevo intervenire su, ovviamente su quello che ha detto Berlusconi al G8. Ecco, io credo che non ci sia niente di scandaloso, penso che insomma sia stato abbia detto una cosa ovvia, cioè nel senso che ci sono alcuni magistrati che agiscono politicamente, ma questa è una cosa che insomma secondo me è iniziata già dal
sì, scusi Marianna, il problema non è quello che ha detto Berlusconi, è il fatto che l'ha detto in un contesto simile, lo ha detto davanti al Presidente degli Stati Uniti, molto semplice.
Però voglio
cioè, non
dire,
sto parlando dell'oggetto della discussione. L'oggetto della discussione, Berlusconi, tra l'altro, già una volta lo disse, credo, a Bush,
sì,
non so in
ma
che
mi
contesto.
La magistratura, quando ha mandato l'avviso di garanzia a Berlusconi, non l'ha mandato.
No, però, scusi, Marianna, abbia pazienza. Sì, però, qui non si sta parlando se c'è o no una persecuzione, i giudici, la dittatura della magistratura. Mi sembra un po' forte la dittatura, comunque può essere anche una metafora. Su alcune cose io condivido anche sull'azione politica di alcuni magistrati contro Berlusconi. Il punto non è quello. Il punto è la frase rivolta ad Obama in quel contesto, punto.
Ma la frase,
e secondo me è sbagliata.
Perché è sbagliata?
Ma non
perché
gliene frega niente ai leader internazionali della, della teoria di Berlusconi sui magistrati, non è importante.
Però secondo lei interessa invece per, alla, ad Obama, agli altri leader internazionali, quello che succede a casa nostra, se il Presidente del Consiglio è sottoposto ad indagini, il caso Ruby, tutto quello che succede.
Su questo i presidenti americani o i presidenti di qualsiasi altro paese, i capi di governo, i capi dell'esecutivo, ricevono informazioni dettagliate ogni giorno dai loro ambasciatori, dai servizi segreti dei loro paesi, dagli informatori, dagli ufficiali, eccetera, eccetera. Non si preoccupi, non hanno bisogno, non hanno bisogno della versione di Berlusconi.
Ecco, sì, però dico, dovrebbe essere un organo autonomo indipendente, se fosse così.
Ma cosa?
Allora, se la magistratura.
Sì, ma adesso non voglio intavolare una discussione sulla magistratura. Signora Marianna, ho capito che lei pensa che ci sia una parte di magistrati che se la prendono con Berlusconi. Lo penso anch'io, ma non c'è bisogno che Berlusconi lo spieghi ad Obama in quel contesto internazionale.
E perché no? Perché come perché riguarda, no? Ma talmente, perché riguarda il presidente.
Ma è talmente semplice da capirlo, ma non è quella. A parte che questa è una mia idea, è un'idea di Berlusconi, non è l'idea del
comunque quello che volevo dire è che se fosse soltanto una minoranza, allora io non vedo perché il presidente di il dottor Palamara, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, non condanni quando il vicepresidente dichiari che il governo non è legittimato a fare la riforma della giustizia, non c'è stata una condanna da parte del e quindi voglio dire sono loro stessi che sono come ha detto Vietti, Berlusconi caricaturizza la magistratura, ma sono loro stessi che non intervengono quando ci sono dei PM che vanno a fare i comizi contro i disegni di riforma della
giustizia. Sono il primo a criticare i magistrati quando dicono
una minoranza. Allora,
scusi Marianna,
più alto non li critica.
Scusi un attimo Marianna, io sto dicendo quando il capo del sindacato dei magistrati dice che la maggioranza non è legittimata a fare le riforme, dice una stupidaggine colossale e lo abbiamo rimarcato 40
sì,
milioni di volte qui alla Zanzara.
Il presidente Palamara non l'ha deprecata questa cosa. Non ha deprecato quando Aldo Grasso afferma io non posso dialogare con chi ci prende a schiaffi, ma come ha detto benissimo Ferrara l'altra sera, sì. I magistrati non devono dialogare, i magistrati, perché come diceva Carnelutti, devono essere la bocca della legge, non devono dialogare.
Marianna, grazie,
quindi,
ho la pubblicità.
Sono una minoranza, penso
vabbè,
che
secondo lei non
deprecato.
È una minoranza, tutti i magistrati sono contro Berlusconi. Benissimo, pubblicità. Siamo qui, Roberto da Trento, buonasera.
Buonasera,
dica.
Quello che volevo dire io, di Berlusconi sta veramente toccando il fondo, non sa più dove lanciare le accuse. Sta tirando fuori che quelli di sinistra non hanno il cervello, si buttano.
Vabbè, questa è di tre giorni fa, però, signor Roberto, tre giorni fa l'ha detto Berlusconi, due giorni fa, quello che è.
Però sta lanciando le cose come quella di Obama, sta dicendo che ci sono.
Ha detto Obama quello che dice da vent'anni, quello che pensa da vent'anni sulla magistratura, su.
Cioè, veramente, non siamo negli anni 50 che i comunisti mandano i bambini, voglio dire. Siamo nel 2011. E questo che voglio dire. Berlusconi vive negli anni 50?
Vabbè. Ho capito, Roberto. Non so se vive negli anni 50, eccetera. Mi dica qualcosa di originale, però, altrimenti mi stanco, mi annoio. Mi dica qualcosa di originale.
Originale.
Mi dica qualcosa di originale su Berlusconi.
Io sto pensando di Berlusconi, che veramente sta pensando al passato. Lui vive ancora negli anni 50.
Vive negli anni 50, benissimo. Gianluca da Napoli, buonasera. Gianluca, mi sente?
Sì, la sento. Mi
dica,
sente?
Dica.
Sì, allora niente, io ho telefonato per una cosa, però voglio collegarmi all'ultimo commento che ha fatto una radioascoltatrice. Riguardo a Berlusconi che praticamente con la magistratura, io volevo dire una cosa. Berlusconi parla di migliaia di processi, ma qui entra in gioco la logica. Non saranno 500 processi POC, ma gli altri 500, insomma, credo che un minimo di verità ci sia, no? Cioè, su 1000 processi non è possibile che tutti e 1000 siano fatti ad hoc. Questa è la cosa che mi fa pensare, no? Un minimo di verità in tutti questi processi.
Guardi, questo è un ragionamento ridicolo, quello che lei sta facendo, semplicemente ridicolo. Quando uno dice un minimo di verità ci deve essere, non è un ragionamento che non ha alcun senso.
si scagliano sulla magistratura dicendo che la magistratura è di sinistra. Ma non è possibile, non è possibile, ma che migliaia
lasci perdere la sinistra, lasci perdere la sinistra, non c'entra niente. C'è una parte della magistratura, una parte della magistratura che si è accanita su Berlusconi, questo mi pare del tutto evidente, negarlo è semplicemente ridicolo.
E l'altra parte?
Ma l'altra parte che c'è?
Ma scusi, su 1000 processi è possibile che 1000 processi siano fatti ad hoc? Cioè, non è possibile, ma ne voglio pensare 500, 600, 700, ma il resto dei processi, non è possibile che siano fatti tutti ad hoc. Cioè, entra in gioco la logica qui.
La logica, certo, la logica. Gianluca, ho il traffico, grazie del suo intervento.
Vera?
Traffico. Siamo qui alle 20:20, 800 24 00 24. Andiamo a Bari, Michele, buonasera.
Sera.
Dica.
Sì, è la seconda volta che prendo la linea.
Bene.
Quindi, però capita sempre che mi trovo Borghezio davanti, non capisco perché.
Perché è un nostro ospite abituale, qualcosa in contrario?
No, assolutamente, soltanto che vorrei chiedervi, ma vi divertite proprio tanto con questa persona?
Ma dipende, alcune volte sì, altre no.
Eh sì, ma delle cose che dice,
sì,
sono delle cose, ripeto, non voglio ripetermi come l'altra volta, mi scusi. Però dice delle cose che proprio ad una intelligenza normale dà sui nervi tremendamente, perché in 20 anni, ecco, io le voglio dire questo,
sì,
la Lega... Di cui
ma guardi che non è una novità la posizione della Lega su,
sì,
su
Mladic
o sui
serbi. Prima di parlare del Meridione, secondo me, dovrebbero farsi un'autoanalisi.
Ma adesso non c'entra niente il Meridione, però stiamo parlando di un'altra cosa. Oggi Borghezio, sì, ha parlato di altre cose, non del Meridione.
E lo so, però io voglio tornare su questo.
Vabbè, torni sul Meridione, va bene, d'accordo.
Per dirgli, per chiedergli, lui praticamente la Lega, tutti quanti gli amici suoi, per il Meridione, hanno fatto mai qualcosa? Per l'unità d'Italia, per esempio, si sono mai preoccupati di aumentare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide? Hanno sempre pensato a sparare tutte quelle, anche il federalismo al limite può essere una cosa anche giusta, però inquadrati in un certo discorso, in un certo modo. Se ne vengono con i Celti, con la secessione, con la cosa, a noi meridionali, come possiamo rispondere noi? Ci sentiamo ovviamente presi in giro, giusto?
Va bene, d'accordo Michele. Lei si sente preso in giro da chi?
E poi si sente preso in giro innanzitutto le sparate ultime che fanno il prodotto, secondo me, di una incultura terribile.
Sì.
Perché se a un certo punto si spara continuamente delle cose incredibili, spostiamo il Vaticano, cioè il Vaticano, ve l'ha detto Albertini scherzando, però Calderone ha detto che vuole spostare,
sì,
determinati ministeri, così, ma non dipende, se vince Pisapia a Milano, questo è il mio,
sì,
punto di vista, non succederà proprio niente, così come non è successo.
Sono d'accordo con lei, Michele, non succede nulla.
Capito? Non succederà, perché noi abbiamo qui in Puglia, abbiamo un presidente di regione come Vendola,
sì,
ma le posso garantire che qua non è successo assolutamente nulla.
Sì, no, poi naturalmente si possono avere idee diverse su come amministrare una regione,
ma
si può amministrare bene, si può amministrare male, non c'è
dubbio. Io le chiedo questo, Vendola,
sì,
e viene da Rifondazione, poi negli anni 70 Vendola era quello che era. Che cosa è successo da 7 anni qua?
Ma nulla, Michele, ma io sono d'accordo con lei, non cambia assolutamente nulla. Ma non c'è certamente l'arrivo dell'Islam a Milano, non ci sono le stanze del buco, non ci saranno le stanze del buco, non ci sarà, che poi naturalmente non è detto che siano un male, non ci sarà Zingaropoli, tutto questo non avverrà, mi sembra evidente questo qua. Detto questo, la campagna elettorale è la campagna elettorale. Dove andiamo? Andiamo a Vicenza. Luca, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica, signor Luca.
Niente, io volevo, mi riferivo...
La sentiamo male. Franco dalla provincia di Messina, buonasera. Franco?
Sì, pronto, mi sente?
Dica, sì.
A proposito delle idiozie che ha detto Borghezio, volevo, sì, intervenire su Mladic.
Dica pure.
Sono delle scemenze così lapalissiane che non vorrebbe neanche la pena di commentarle, se non che sentendole viene un modo interiore per cui ho sentito di dover chiamare.
Sì.
Mi sarei aspettato una censura da parte sua, è una parola brutta, censura, sono d'accordo, però almeno...
Censura
una...
che vuol dire, scusi?
Mi aspettavo che lei dicesse chiaramente da quel microfono che
sì,
ascoltano in tanti, mi aspettavo che lei dicesse, guardi che sta dicendo una idiozia, stia attento, mi aspettavo questo, non voglio dire che... non lo so, ognuno è libero di esprimere le proprie idee liberamente, lei fa bene a non censurare. No,
soprattutto
nessuno.
Io le idee le esprimo però, non a comando, però, Franco, signor Franco, io le idee non le esprimo a comando, quando uno se l'aspetta, quando un altro non se l'aspetta, quando l'altro lo vuole, quando l'altro non lo vuole, io le esprimo quando mi pare. Cioè, posso anche decidere di far parlare Borghezio, posso anche decidere di far parlare Borghezio per tirargli fuori tutto quello che pensa di Mladic, e poi, quando lei me lo chiede, quando voglio io, quando lo ritengo opportuno, dire che Borghezio, secondo me, ha detto delle stupidaggini, perché c'è una montagna di prove contro Mladic, che Mladic è un criminale di guerra, è un patriota per i serbi, se lo è anche per Borghezio, ognuno si sceglie i patrioti che vuole. Punto e basta, molto semplice, non è che ci sono un sacco di vittime a Srebrenica che ancora piangono perché non il principale colpevole non è stato consegnato, fino a ieri non era stato consegnato alla giustizia, che i serbi hanno lasciato libero Mladic tutto questo tempo proteggendolo, eccetera eccetera. Franco, se vuole dire, dico queste cose, ma non è che vado a comando,
entrare nel merito, perché è così evidente la cosa che dico, secondo il metro di giudizio, secondo quella idiozia che ha detto Borghezio, sì, allora tutti quanti dovremmo aver visto quello che ha compiuto Mladic per accettare adesso questa condanna. Secondo la sua teoria dovrebbe essere andata così. Tutti quanti dovremmo essere testimoni oculari di quello che ha fatto Mladic per accettarla.
No, ma perché è solo Borghezio che non le ha viste prove. Le prove, tra l'altro. Secondo lui non ci sono le prove ci sono, come evidente, depositate al Tribunale dell'Aia, non da oggi, da tantissimi anni. Franco, comunque, insomma, voglio dire, Borghezio ha fatto il suo intervento. Noi abbiamo cercato di stimolarlo per tirargli fuori tutto quello che pensava sulla vicenda Mladic, punto. Poi se vuole che io le dica, quando ne ho voglia, in questo caso ne avevo voglia perché lei mi ha stimolato su questo, cosa ne penso di queste cose, glielo dico tranquillamente.
Me lo dica.
Ma glielo ho detto, glielo sto dicendo. Glielo sto dicendo che ha detto delle stupidaggini colossali, secondo me. Cosa vuole che le dica? Le ho spiegato anche perché? Devo insistere ancora?
No. Mi basta che lei mi dica questo da quel microfono.
Certo, io lo sto dicendo da questo microfono. Ha detto, secondo me, delle stupidaggini colossali. Perché Mladic è un criminale di guerra e va portato all'AIA e condannato. Punto. La ringrazio. Ancora non è convinto, mi pare. O sbaglio? Adriano da Milano. Adriano?
Sì, sono qua. Mi sente?
Dica, signor Adriano.
Buonasera. Io, ecco, volevo spezzare una lancia a favore del povero Borghezio, perché...
Ma in questo caso comunque... non so quante lance ci siano da spezzare a favore di Borghezio, però, insomma, perché noi siamo aperti a tutto, non capisco perché. Io farei parlare anche i negazionisti qui, possono parlare tutti, non è un problema.
Guarda, io le posso dare un'altra lettura della storia? Allora, io le dico così. Senza offesa a quelle povere vittime di un criminale di guerra, come giustamente lei ha detto, ma io le chiedo questo, le faccio una domanda: da dove arrivavano questi musulmani che erano nei Balcani? Le lo dico io chi li ha portati: l'impero ottomano è stato 4 secoli e mezzo.
Ma adesso perché lei mi sta parlando dell'impero ottomano, scusi?
No, glielo dico io, è stato 450 anni nei Balcani l'impero ottomano, e di quei massacri ne ha fatti milioni.
Vabbè, ma che c'entra, scusi, cosa c'entra?
C'entra che c'è la memoria popolare, c'è le persone che si ricordano ancora di quando i loro padri, i loro nonni venivano massacrati dagli ottomani. E allora nasce.
E dunque è giustificabile quello che ha fatto Mladic, scusi?
No, non è giustificabile, però non è gratuito.
Che significa non è gratuito? Scusi, Adriano.
Le dico che non è gratuito, che c'è una storia che porta...
Ho capito,
porta
benissimo,
questo.
Ma adesso...
Ci sono dei rancori.
Sì, ma non è tutto, per quanto possa essere drammatico...
Non sono cominciati dai Balcani.
Ma no, ma sicuramente ci sono delle cose che derivano dalla storia, da quello che è successo nel 400, nel 500. Adriano, non c'è dubbio, la storia è complessa, lunga, non ci sono solo cose ideali, ci sono anche... cose molto più materiali in quella vicenda. In ogni caso non possiamo adesso attribuire nobiltà a quello che ha fatto Mladic, questo mi sembrerebbe francamente ridicolo, no?
Quando ci sono dei massacri non è nobiltà, però io le dico, non è che questi qua sono dei dei delinquenti gratuiti. C'è qualcosa sotto sempre, perché nei Balcani l'Islam è arrivato da molto lontano. Sa dove è nato l'Islam? Nella penisola arabica, ed è molto lontano dai Balcani. Nei Balcani c'era un'altra cultura, per cui se quelle persone si sono trovate lì in quel momento, quando c'era questo criminale di guerra, è perché qualcuno ce l'ha portato.
No, adesso, non è che lei sta dicendo che quelli ammazzati da Mladic erano al posto sbagliato. Abbia pazienza, non mi faccia ridere, Adriano. Non dica stupidaggini pure lei come Borghezio. Siamo alla borsa, torniamo tra un attimo. Eccoci qui, 20.36, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Davide Parenzo sempre sull'aereo che lo sta trasportando di nuovo a Roma da Genova. Chissà se verso la fine della trasmissione riusciremo di nuovo a collegarci con lui. Intanto vi faccio ascoltare quello che la governatrice del Lazio, Renata Polverini, che tra l'altro oggi ha minacciato di una crisi politica molto grave la regione Lazio, perché ci sono dei contrasti interni molto forti tra il PDL e la stessa Polverini, con alcuni esponenti che sono usciti dalla lista Polverini e sono entrati nel PDL. Ma lasciamo perdere queste cose, la sentiamo in azione a Genzano, se non sbaglio, nei giorni scorsi.
Gridate vittorio, gridate vittorio!
Persone che la contestavano durante il comizio di un candidato appoggiato dalla stessa Polverini. Con me caschi male, zecca. Governatrice del Lazio, per chi non lo sapesse, zecca nel linguaggio politico degli anni, diciamo, 70-80, mai passato in cavalleria, significava comunista o comunque di sinistra. Andatevene a casa, fatemi il cazzo di piacere.
Avete capito? Ma che pensate del giocare? Ma andate a casa, fatevi il cazzo del favore.
Va bene, va bene. 800 24 00 24, abbiamo un ospite in attesa, però prima voglio sentire un ascoltatore da Cagliari. Alessandro, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Ascolti, prometto che mi piace molto sul linguaggio, mi piace.
Bene, vado avanti.
Niente, volevo dire, su Berlusconi, che dite tutti è triste qua. Non mi pare che sia così a me. E poi anche questo fatto di aver esposto il problema agli altri leader, al G8, ha fatto bene.
Perché?
Per mettere le mani avanti, anche per non avere più scuse dopo la sinistra, staccare il governo per la crisi che c'è in Italia e tutto.
Che vuol dire? Non ho capito, scusi, mi ripete il ragionamento?
Il ragionamento? Niente, il ragionamento che... Se cade il governo qua, adesso cosa facciamo? Rispendiamo soldi per le elezioni? Rispendiamo?
Ho capito, quando è caduto il governo di centrosinistra nessuno ha fatto questo tipo di ragionamenti.
Ma è caduto perché è caduto? Sempre per causa della magistratura.
Vabbè, Giacomo, adesso, per carità, che il ruolo della magistratura in Italia sia particolare, su questo non c'è dubbio. Dopodiché io mi domando, quelli che continuano a dire, Berlusconi, che continua a dire nei consessi internazionali che la magistratura è un problema, eccetera, siccome negli ultimi 10 anni, 8 anni è stato al governo, perché questa benedetta riforma non l'ha portata fino in fondo, quella della separazione delle carriere, eccetera, eccetera? Questo è anche il punto. Va bene, la ringrazio, la ringrazio Alessandro, la ringrazio. Il signor Gaetano Saia, buonasera.
Sì, buonasera.
Come sta, signor Saia?
Sto bene, sto
non è,
bene.
Non è che c'ha la divisa addosso, no?
No, no, io ringrazio, veda, la magistratura.
Perché
la
vuole ringraziare la magistratura, signor Saia?
Mi dica.
Perché ringrazia la magistratura?
Perché la magistratura ha detto non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
Ma su che cosa?
Vicenda di SSA polizia segreta. Perché veda, Berlusconi non ha capito.
Scusi un attimo, Saia, diciamo agli ascoltatori una cosa. Il signor Gaetano Saia, fondatore del, anzi no, segretario, come dire, del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.
Io ho rifondato il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale,
va bene, va bene.
Voluto da Almirante e sciolto da Fini.
Benissimo, scusi Saia, lei prima era invece, come si chiama il partito precedente di cui era fondatore, segretario e tutto? Quella, no, il no, Partito no, Nazionalista no. Italiano, come
il
si chiama?
Partito dei Nazionalisti Italiani esiste ancora, sono due cose diverse.
Sono due cose diverse, ma lei è sempre segretario pure di quello?
Il Partito Sociale Italiano lo dirige la Maria Antonietta Cannizzaro.
Che è sua moglie?
Il fondatore, no, è mia moglie, ovvio.
Vabbè, sì, non è che sia così, così scontato che sia sua moglie.
Mia moglie, perché lo dice la legge.
No, è scontato che sia anche lei.
Normalmente da più di 30 anni.
Per carità, nessuno lo contesta. Senta una cosa, non ho capito, la magistratura invece lei pensa che sia benemerita perché...
No,
nella
la magistratura, ma guardi, lei ricorderà che io ebbi la vicenda dei servizi segreti, fui anche...
La polizia parallela, no? Queste cose qui, eccetera. Ma è finita, è chiusa
perché
questa...
Siamo stati non assolti di più, non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Quindi un GUP, un giudice, ha sentenziato uno che può procedere.
Vabbè.
Berlusconi non ha voluto capire una cosa.
Scusi.
Mi vuole dirlo. Che
sì.
I magistrati agiscono su opera delle informative che arrivano dalla polizia giudiziaria.
Beh, ma Berlusconi lo sa benissimo.
No, Berlusconi forse non lo sa, perché continua ad avercela con i giudici.
Ma non è che agiscono solo dopo le informative della polizia giudiziaria, agiscono anche... anche
no,
su altre cose.
I DM non possono agire di iniziativa perché
c'è l'obbligatorietà dell'azione penale.
Dietro una notizia di reato che viene sempre comunicata dall'autorità di polizia.
Ma non necessariamente, la notizia di reato la possono trovare anche in una dichiarazione in un giornale, per esempio.
Ma cioè, la possono trovare anche in una dichiarazione, senz'altro, ma poi la polizia giudiziaria che effettua i riscontri.
Vabbè, senta,
quindi
signor Saia,
parte dalla polizia giudiziaria.
Anche dalla polizia giudiziaria. Scusi un attimo, signor Saia, le voglio chiedere una cosa. Lei quelle famose camicie khaki, divise khaki e non solo
le
khaki,
le camicie ocra. Che poi sono quelle che ha il nostro esercito.
Sì,
eh?
Ecco, ma lei ce le ha ancora nel...
Certo, diamine, vorrei vedere, certo che
ma
ce
dove ce l'ha? Nell'armadio?
No, le mettiamo addosso quando facciamo
le manifestazioni.
E mi scusi, perché non chiede a Bossi dove c'ha la sua camicia verde?
Ma io glielo chiedo, quando viene qualcuno glielo chiedo, non si preoccupi.
Io ridevo comunque perché poco fa ho sentito la Polverini, mi è venuto da ridere.
Ecco, ma la Polverini però, scusi, è una bella di destra come lei, no? Ha sentito...
Ma guardi, io preferirei andare a prendere un caffè con una zecca, come diceva lei poc'anzi, che con la Polverini.
A dire che le ha fatto la
Polverini? Perché c'ha la faccia da camionista travestito da donna, la Polverini.
Addirittura.
Ma mi creda, io ferocemente di destra preferisco una zecca rossa che la Polverini, diamine.
Ma lei dice come donna o come
no,
persona?
No, non come donna, perché come donna quella non è la donna, quella è un uomo travestito da donna, mamma quanto è brutta. Ma perché le sue idee sono malsane, guardi.
Malsane, adesso.
Mi scusi, la gente non ha voluto capire che il fascismo era un partito con un programma di sinistra diretto da un socialista, Benito Mussolini.
Sì. Ma lei si dichiara ancora un po' fascista oppure no? Signor Saia.
Io non mi sono mai dichiarato fascista.
Vabbè, insomma, adesso non esageriamo.
Sono un patriota, che sono un conservatore, che sono un nazionalista. Se questo vuol dire essere fascista, io sarò fascista.
No, ma lei non ha detto solo questo. Poi se andiamo a ripescare tutte le dichiarazioni.
Fascista, io guardi, in genere non smentisco mai quando dico.
Scusi un attimo,
cosa,
signor Saia, per carità, lei ha detto fascista, ma fascista vero, fascistissimo che Alessandro Mussolini.
No, guardi, no, assolutamente,
no.
Guardi, questo è un falso che deriva da una presunta intercettazione che non era mai stata fatta. Quindi
dunque lei non l'ha mai detta questa cosa qua?
No,
mai
assolutamente,
assolutamente no.
Perché storia esce in seguito alla vicenda di SSA Polizia Segreta.
Esatto, esatto.
In una fantomatica intercettazione che non è mai esistita, quindi la devo smentire categoricamente.
Lei non ha mai detto nemmeno dopo Mussolini migliore Berlusconi, lui per noi è come
questo
Giulio Cesare.
Sì, questo l'ho detto.
Dunque lei è un po' mussoliniano.
No, io dissi che Berlusconi addirittura era il nuovo Cesare e che noi eravamo le sue legioni.
Appunto, ma adesso lei mi è contro il suo piccolo partito. Piccolo, mi scusi, se ne manco di rispetto.
Vabbè, insomma, piccolo, è un partito storico, poi che sia piccolo.
Vabbè, ho capito, era un partito storico. Prima era un partito storico, adesso...
No, che significa? Scusi, quando c'è il partito di Bertinotti è quello storico che l'ha rifondato il mio nonno.
No, vabbè, la sigla è storica, signor Zaia, però voglio dire...
La sigla è storica, io l'ho riportata in vita, me lo consenta.
Sì,
no?
In vita, appunto, però bisogna vedere che vita è poi. Cioè.
Indubbiamente. No?
Comunque, lei disse, dopo Mussolini, il migliore è Berlusconi. Lui per noi è come Giulio Cesare e noi siamo le sue legioni.
Dopodiché, adesso lo confermo, l'ho detto.
E adesso lei è contro Berlusconi ovunque, dice delle cose...
Lei dovrebbe ricordare che... chi inneggiava a Cesare poi preparò le ivi di marzo, no?
Appunto, allora?
Allora le ho risposto.
Dunque lei che ha fatto?
Gli storti non cambiano idea nella vita.
Ha pugnalato Berlusconi lei? Come...
No, io lo vorrei tanto pugnalare, politicamente si intende.
Ma che le ha fatto Berlusconi?
Beh, no, a me, all'Italia cosa ha fatto e cosa sta
No,
facendo.
Mi dica prima cosa ha fatto a lei.
Sta facendo ridere in tutto il mondo.
Mi dica cosa ha fatto a lei innanzitutto, sai?
A me, guardi, è un grande bugiardo, quindi io con i bugiardi non voglio avere a che fare.
Ma perché non l'ha candidata, diciamo
ma
la verità?
Ma no, non mi ha candidato perché non mi doveva candidare, c'erano degli accordi, quindi lui vabbè. Ha detto che non erano veri, vabbè, lui resta con le sue bugie da impresario teatrale, io resto Gaetano Zaia.
Quello non c'è dubbio. Allora, abbiamo il traffico, torniamo un attimo con Gaetano Zaia, fondatore del Movimento Sociale, rifondatore anzi, del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, che sorpresa delle sorprese, non so quanto potrà contare, per carità, detto con grande, grandissimo rispetto, appoggia tutti i candidati di sinistra in tutti i ballottaggi, dove è presente naturalmente. Sbaglio, signor Zaia?
Certo, certo.
Assolutamente.
Confermo.
Traffico. Siamo qui alle 20.49, 800 24 00 24, alla Zanzara, Gaetano Zaia, rifondatore del Movimento Sociale Italiano. Signor Zaia, si prepari un attimo su Scilipoti. Intanto Fabio da Roma, buonasera. Fabio?
Sì, lo sento.
Mi dica.
Sì, volevo raccontare una barzelletta, se mi permette.
Prego, tanto le barzellette le raccontano tutti, pure il Presidente del Consiglio, si figuri.
Sì, è giusto appunto. C'è praticamente un malato di AIDS che va dal dottore e gli dice, dottore, io ho l'AIDS. Il dottore dice, guarda, prova questa medicina qui. Non ha effetto, ritorna dal dottore, dice, guarda, non ha assortito nulla. E il dottore gli risponde, dice, prova allora con le sabbiature. E quello gli fa, dice, perché? Funziona per qualcosa contro l'AIDS? Dice, no, però dice, impari a stare sottoterra. Provi a indovinare chi l'ha raccontata questa barzelletta, Cruciani.
Beh, Berlusconi, Fabio, Berlusconi sarà
stato. Sì, ecco, no, ma io mi riallaccio, secondo me, al paragone veramente, dico inopportuno, per dire veramente un eufemismo, che ha fatto prima Lino Banfi, che ha paragonato Aldo Moro a Berlusconi, io voglio dire, no?
Però Fabio, abbia pazienza, adesso non è che possiamo prendere sul serio tutto,
Cioè, ma ci rendiamo
facciamoci scivolare addosso qualcosa ogni tanto, no? Facciamoci scivolare addosso qualcosa, abbia pazienza, Fabio. Adesso lei se la prende con Lino Banfi perché ha paragonato, perché ha paragonato, non è che ha paragonato, ha raccontato che, io gli ho fatto la domanda,
secondo me, Cruciani, di una crudezza infinita.
Cosa di una crudezza infinita?
Ho fatto la barzelletta che raccontava lei, immagini un attimino un malato terminale che, o qualcuno che ha un parente, un amico, un conoscente, io te la trovo veramente orrida, ma torna a ripetere, potrei dire quella con la bestemmia, cioè, voglio dire, Lino Banfi ha paragonato Aldo Moro, cioè una persona, lo spessore di Aldo Moro a Berlusconi, per carità di Dio, ognuno ha le proprie idee, noi voglio dire, rispettiamo tutti, siamo
vabbè, ho capito Fabio, Lino Banfi è amico di Berlusconi, ma non è che adesso siamo seri, ma non perché Lino Banfi non sia una persona seria, sto dicendo, ha raccontato un episodio di Aldo Moro e lo ha riallacciato a Berlusconi di adesso, e lo lasci parlare, gli lasci dire questa cosa, poi a lei ha fatto impressione, benissimo, a me è sembrato un racconto interessante, divertente, su Lino Banfi e Moro, lasci perdere il paragone con Berlusconi. È atterrato Parenzo!
Eccomi,
eccoci qui, eccoci qui. Qui c'è grande casino, caro Parenzo, sulle dichiarazioni di le dichiarazioni di Borghezio hanno fatto grande rumore. Sta succedendo un casino terribile su Borghezio.
Ha detto una cazzata micidiale su quel criminale di Mladic, e noi, voglio dire, l'abbiamo intervistato anche perché adoriamo le sue sciocchezze in libertà. Le dette lui.
Bravo, bravo. Hai dato la risposta corretta, esatta, puntuale, e vedo che un'ora di aereo non ti ha fatto perdere la solita verve. Benissimo. Sai che ho in collegamento, caro Parenzo?
No, mi manca. Cosa è successo? Chi c'è?
Il signor Saia, te lo ricordi, Gaetano Saia?
Oh, che disgusto! No, Saia non lo posso tollerare.
Ma signor Saia,
sono di Parenzo che quando lo vedo lo picchio,
Hai capito?
Lei è un poveretto, glielo ha già detto in un'altra occasione.
Sono un poveretto, ma che vi riempio di botte però, Parenzo.
Lei è una macchietta grottesca, una grottesca povera macchietta.
E tu sei la vergogna nazionale, Parenzo, vattene dall'Italia finché sei in tempo, perché poi ti mandiamo al confino, Parenzo.
Fascista che non sei altro, pulisciti la bocca, fascista.
Ma tu pulisciti la bocca con la maneghina, che fai schifo, Parenzo.
Ridicolo, sei una persona ridicola.
Per farla lavorare, vai a zappare la vigna, Parenzo.
Ridicolo.
Tu fai giornalista perché è lo zio che ti sponsorizza, sappiamo tutto di te.
E io ti querelo per diffamazione.
Ma io non sono nelle tue querele. Allora metti
io
questo. Querelo. Sei anche una cacca, Parenzo.
Scusa, Parenzo, lo sai che il signor Saia con
no,
il...
No, quello lì è un personaggio grottesco, va bene nei film di Arrivo di Colonnelli Tognazzi, questo qui.
Scusa,
questo
scusa, David.
Questa macchietta, ma come si guadagna da vivere, sto cretino?
Che fa, lei di, che fa lei di mestiere, signor Saia?
Io la spia faccio.
No, adesso sia serio.
E beh, scusi, quando c'è Parenzo non si può essere seri, mi perdoni.
Scusi un attimo.
Se mi mette Parenzo e mi dice di essere serio.
No. Ha rubato anche i simboli del movimento sociale, sto poveretto.
Come ha rubato?
Un poveretto sarà lui, quello è un povero demente.
Ma lei li ha rubati questi simboli del movimento sociale, come
io
dice?
Io non ho rubato niente, ma ci mancherebbe.
Scusi un attimo, signor Saia, lo sai Parenzo che adesso vota per la sinistra?
Mamma mia, io difendo Berlusconi allora. Allora comincio a difendere Berlusconi se sai a votare a sinistra. Poveretto.
Ma quanto è pagliaccio Parenzo. Non capisce quando c'è da parlare seriamente e quando c'è da fare
parlare seriamente
ignominiose.
Parlare seriamente con Saia. Invito gli ascoltatori della Zanzara ad andare su internet e guardare chi è il signor Saia.
Ma dovrebbero vedere chi è Parenzo però. Perché non lo dici che ti raccomanda tuo zio?
Perché lo ripeto ancora che mi rifaccio la casa nuova
di Milano dietro Parenzo.
Lo ripeto ancora che mi rifaccio la casa nuova e stingo il mutuo.
Sì,
lo ripeto ancora.
Non fai niente di rifai, figurati.
Non le bastano i soldi per pagarmi la querela per la stronzata che ha detto. Non le bastano i soldi.
Ma le dici tu, piccola checca, stai zitto.
Come checca? No! Piccola checca ha detto,
fascista. Fascista schifoso.
Scusi,
io sono fascista e te sei una checca però.
Scusi un attimo, signor Saia, però
non
lei
è un insulto. Lei
non deve smettere, Parenzo, che non ho capito.
Lei disse
non possiamo accettare gli insulti gratuiti di questo un piccolo insignificante giornalaio, perché giornalista insomma non può essere lui.
Scusi un attimo, signor Saia, lei disse un attimo una cosa: non abbiamo niente contro i gay, contro i finocchi, possono lavorare tranquillamente ma senza.
Non le ho dette, voi mi mettete in bocca frasi che io non ho
ma
mai
come
detto.
Non ha detto virgolettati quareli chi
ma non è vero sono frasi che io non ho mai detto. Poi che io sia contro l'omosessualità è un altro paio di maniche.
Ma è
che...
un miserabile.
Scusi un attimo, scusi.
Un miserabile sei te, Parenzo.
Scusi, lei ha detto devono rimanere più possibile nascosti, la loro presenza.
Ma non è vera, voi prendete delle frasi.
Ma non è frasi virgolettate, lei non le ha mai smentite.
Ma non è vero che non le ho mai smentite, le ho smentite ma non hanno mai messo la smentita.
Male.
Non ho capito.
Vabbè.
Scusi. Ma che facciamo, il gioco delle parti?
Ma non le ha dette, ma le pensa però.
Che cosa penso?
Che gli omosessuali deviano la nostra società.
E quello sì che lo penso.
E vabbè, allora praticamente è come se l'avessi... Scusi un attimo.
In quell'occasione non l'ho detto.
Ho capito, devono...
Gli omosessuali sono deviati, ma l'ha detto anche il Vaticano.
Allora, scusi, devono rimanere...
Non i vestimenti.
Devono rimanere più possibile nascosti, l'ha
no,
detto?
No, questa frase non l'ho detto.
Questa non l'ha detta. Allora di Scilipoti e della sua proposta di portarlo a capo del Movimento Sociale Destra Nazionale parleremo una prossima volta, la invito volentieri. Parenzo, ci sentiamo lunedì per i ballottaggi, eh. Signor Sai, a presto, signor Sai. Mi raccomando, la divisa là, la spolveri.
All'alba la divisa, ne vedrete l'arte all'alba di divise.
Non beva, Saia, non beva troppo, amico mio, non beva.
A lunedì!
A lunedì, buonasera, buonasera.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.